Buonasera a tutti. Comincio con la rettifica dei dati, quando era Marco Ponti che avete sentito poco fa. Faceva questa battuta, diciamo, d'effetto. 19 miliardi e mezzo cash che l'Italia, dopo la verifica dell'Unione Europea all'interno della procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha dovuto pagare. Magari fossero stati cash. È un debito che è andato nel debito pubblico. Erano esattamente 12 miliardi e 950 milioni di euro che nella finanziaria per il 2007 lo Stato, il Parlamento, l'approvazione della legge finanziaria ha portato nel debito pubblico, facendolo aumentare di circa l'1% del PIL. Erano debiti in società di diritto privato, cioè tutti i debiti costruiti da TAV SPA e poi successivamente da Infrastrutture SPA, che sono andati in debito, sul quale attualmente paghiamo il 5,5% di interessi intercalari, cioè interessi pieni su tutto il debito annualmente, e che più o meno da quest'anno, dall'anno prossimo, dovranno essere iniziati, dovrà iniziare la restituzione, continuando a pagare il potere interessi, eccetera, eccetera. Faccio questa precisazione dicendo che non è cash, ma appunto debito, perché le operazioni sono più complesse, più pericolose rispetto a quelle che avvenivano nella stagione di Tangentopoli. E proprio per fornire, diciamo, un contributo a questa iniziativa di presidiare la democrazia, di approfondimento di questi temi, mi riprometto, diciamo, con questa comunicazione di sgombrare il campo da alcuni luoghi comuni. Una delle vulgate più diffuse in questo periodo è che in Tangentopoli la corruzione continua come prima. Non è cambiato niente. Che è una vulgata estremamente pericolosa. Nel senso che la situazione oggi si è profondamente modificata. C'è una situazione strutturale del rapporto politica completamente diversa rispetto al passato e che ci restituisce a una situazione che probabilmente esploderà fra qualche anno, proprio per queste operazioni costruite, che si stanno costruendo con questi modelli finanziari, non pagati cash ma pagati con debiti a babbo morto, che probabilmente esploderà nei prossimi anni, probabilmente a breve, non dobbiamo attendere molto, che ci porterà, consentite un po' di questa previsione nefasta, in una situazione nella quale quella della Grecia sarà una primavera, perché il sistema è cambiato radicalmente, perché sono cambiati gli assetti delle imprese, del mondo imprenditoriale, sono cambiati gli assetti degli stati, le politiche del welfare, sono cambiati i partiti non ci sono più, ci sono lobby, lobbine, gruppi di interesse, che hanno un rapporto molto stretto ovviamente con la politica e con gli affari, ma che sono ormai totalmente assenti dalla società, nel rapporto con i problemi concreti della gente. Che cosa è successo in questo periodo? Noi abbiamo avuto la stagione di Tangentopoli, approfondimenti, indagini a tutto spiano, purtroppo di approfondimento, di riflessione nel merito delle indagini, dal momento in cui il leader di Mani Pulite ha abbandonato la toga, si è innescato un meccanismo totale di rimozione. L'oggetto di quelle indagini non è stato più oggetto di riflessione. La riflessione è stata sulle colpe dei magistrati delle toghe rosse, o la vita privata del leader del pubblico di Mani Pulite che entrava in politica e quant'altro. C'è stato qualche raro cultore, qualche ricercatore che ha cercato di approfondire questi temi, ma c'è stata la rimozione culturale. E anche per lo studio del sistema di corruzione, i modelli di riferimento, la caratterizzazione, dobbiamo prendere a prestito in qualche modo gli studi anglosassoni. Uno di questi, quello secondo me quello più interessante, caratterizza i sistemi di controllo di corruzione in tre modalità, che sono la corruzione di tipo concentrato, la corruzione di tipo diffuso e la corruzione nella quale c'è la cattura dello Stato. Tangentopoli, negli anni '80, era un sistema di corruzione concentrato. C'erano le cupole delle grandi imprese, organizzate, c'era la cupola dei partiti forti che comandavano, dettavano in qualche modo le regole, e c'era lo scambio occulto necessariamente della tangente, della mazzetta che alimentava il sistema di relazione pubblico e privato. Ovviamente questa relazione costava ed era circa 10-15-20% in più dei costi effettivi per realizzare quelle opere, quei lavori che venivano abbandonati. Questo era il costo e il sistema, diciamo, di funzionamento. Nelle indagini dei magistrati spesso si parla di triangolazione, perché c'era un terzo soggetto fondamentale, il tecnico, dipendente pubblico o privato, che validava la variante, le attività che venivano fatte, che consentivano di costruire in qualche modo la somma necessaria, le risorse necessarie per alimentare la tangente. Era comunque un sistema giustapposto al funzionamento del rapporto pubblico-privato che seguiva le regole, le gare, potere e quant'altro. Questo sistema concentrato alla fine degli anni '80 si stava replicando sul territorio, tendenzialmente diventava diffuso e ha provocato in qualche modo la reazione del mondo imprenditoriale. Gli imprenditori facevano la fila per andare a denunciare, ovviamente con la versione comoda di essere le vittime della concussione. Da quel momento in poi, con le indagini di Mani Pulite, un soggetto fondamentale, i partiti, vengono smantellati. Cioè uno dei pilastri forti di quel sistema concentrato scompare letteralmente. Oggi abbiamo partiti virtuali, partiti di plastica. E si innesca un meccanismo di corruzione diffusa, ma soprattutto, questo è l'aspetto più pericoloso e devastante, un processo di cattura dello Stato. Quello che negli studi degli economisti o sociologi anglosassoni attribuiscono prevalentemente ai paesi del terzo mondo. Cioè nelle situazioni di dittatura, delle oligarchie che conquistano il potere in una certa situazione e che non hanno bisogno di tangenti o altri. catturano lo Stato e utilizzano come pseudo tangente le risorse pubbliche. Bene, per la prima volta in Italia, in un paese occidentale capitalistico, con una democrazia rappresentativa, c'è un processo nel quale c'è una sorta di cattura dello Stato. Le tangenti sono sostanzialmente scomparse, perché il finanziamento dei partiti è diventato inutile, non ci sono più. C'è un'occupazione dello Stato, delle istituzioni, rappresentato anche dai comportamenti di certe forze politiche o di certi personaggi nella gestione della cosa pubblica. La vicenda non paradossale, proprio per l'atteggiamento culturale di questi pseudo partiti senza rapporto con la società, della scuola nella quale viene messo il simbolo della Lega. Cosa nostra, l'istituzione che appartiene a una parte che viene conquistata e utilizzata. Ma questo è per l'aspetto più, diciamo, rappresentativo sul piano dell'immagine. Il problema è l'occupazione vera e propria delle istituzioni e la gestione della spesa pubblica come pseudo tangente tout court, che consente di realizzare infrastrutture non con il 20-30% in più. Nel caso dell'alta velocità, sto aggiornando i conti, spero di uscire con un libro fra qualche mese, che costa 6,5 volte di più della Francia e della Spagna, per realizzare le stesse identiche infrastrutture. Ma non c'è solo questo. L'occupazione dello Stato ha significato anche l'occupazione dell'economia. E di questo ce ne stiamo accorgendo molto meno. Attraverso le cosiddette società di diritto privato, controllate dal pubblico. E da questo punto di vista TAP-SFA ha fatto scuola, è diventato un modello. Per avere alcuni dati, potrei purtroppo il Ministero della Funzione Pubblica degli approfondimenti precisi ancora non li ha fatti, ma guardando alcune relazioni della Corte dei Conti su questo tema, recente di qualche mese fa, e stime fatte personalmente sulla base di alcuni campioni, noi passiamo da una situazione nella quale lo Stato, prima del 91-92, aveva circa una cinquantina, 100 società fortemente regolate da leggi dello Stato. Tanto per fare degli esempi, l'ANAS e le Ferrovie dello Stato erano enti autonomi controllati dalla Corte dei Conti, con indennità, nomine controllate dallo Stato, dal Ministero di riferimento, i trasporti o i lavori pubblici a seconda dei casi. Quindi società importanti, grosse, fortemente controllate. Noi passiamo da una situazione di, diciamo, un centinaio di aziende di questo tipo controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, fortemente regolate, a circa 1200 SPACO SRL direttamente o indirettamente controllate dallo Stato. Solo FS, da quanto è stata trasformata da ente nazionale per le ferrovie dello Stato a FS SPA, è un holding che controlla a sua volta 59 società SPA o SRL. Questo significa ovviamente 59 presidenti, 59 consigli di amministrazione, 59 collegi sindacali, 59 società gestite in regime di diritto privato, senza alcun controllo di nessuno, con un sistema di selezione degli organi di amministrazione e del management di queste società lottizzate da questi partiti senza partiti. Questo lo direi per circa 1200 società. Ma la cosa più devastante è quello che è avvenuto a livello locale. A livello locale c'è stato un processo analogo a partire dall'inizio degli anni 90 in poi, favorito e in qualche modo stimolato anche da alcune leggi che nei loro presupposti avevano l'obiettivo di semplificare, di abbattere i monopoli e di innescare meccanismi di mercato per una maggiore efficienza delle aziende pubbliche e dei servizi pubblici, in particolare dei servizi pubblici di pubblica autorità di tipo economico, settore dei trasporti, settore dell'energia, settore dell'acqua, settore dei rifiuti, nei quali c'era una gestione diretta degli enti locali e nei comuni più significativi le aziende municipalizzate. E anche per le aziende municipalizzate, come sapete, erano state istituite con legge, molto regolate da legge dello Stato. Il numero dei consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate era un consiglio di amministrazione di 5 componenti. I componenti dei consigli di amministrazione venivano nominati con procedure pubblicistiche dai consigli comunali, addirittura per garantire la rappresentanza e quindi impedire che la maggioranza mettesse il cappello su tutto, ci fosse anche il controllo dell'opposizione. I consiglieri comunali potevano esprimere nella nomina dei 5 consiglieri con voto segreto un solo nominativo, che è un meccanismo di garanzia, perché perfettamente un consiglio comunale di 40 persone, la maggioranza ha 25 consiglieri, è impossibile che riesca a nominare tutti e 5 i componenti del consiglio di amministrazione, potendo esprimere un solo voto ogni consigliere. La maggioranza si deve mettere d'accordo e dire: tu voti, vuol dire questi 7, cioè questi 8 votano questo nominativo, quest'altri 8 votano questi nominativi, 3 per 8, 24, ne nominava 3. I restanti 16 consiglieri, se si mettevano d'accordo, nominavano gli altri 2, 8 uno, altri 8 un altro. Quindi procedure pubblicistiche, garanzia della rappresentanza e indennità stabilite per legge. All'epoca eravamo a circa 150-200 aziende municipalizzate sul territorio nazionale, perché gran parte dei comuni avevano la gestione diretta di questi servizi, rifiuti piuttosto che l'acqua, lo stesso gas. Gran parte dei comuni c'era la gestione. Bene, noi da questo numero passiamo a oltre 20.000 SPA o SRL controllate direttamente o indirettamente da regioni, province e comuni. Direttamente o indirettamente, nel senso, questa precisazione alla relazione della Corte dei Conti recente, si parla di 7.000 società partecipate, questo è il numero ufficiale, ma la Corte dei Conti purtroppo tira fuori il dato sulla base della partecipazione diretta dei comuni, non delle società controllate indirettamente. Vi faccio un esempio, era Span, le ex aziende municipalizzate di Bologna che gestivano gas, acqua e rifiuti, che si sono fuse, poi si sono allargate, eccetera, eccetera, dopodiché attraverso una fusione con aziende municipalizzate limitrofe pure loro, trasformanti SPA, quotati in borsa 5 anni fa, ha il controllo di 49 società. E queste 49 società nelle quali i comuni non compaiono, non ci sono, ovviamente non compaiono nei conti della Corte dei Conti, perché le aziende partecipate sono partecipate, l'era SPA è partecipata dai comuni, le aziende controllate da era SPA, ma ovviamente stiamo parlando di era SPA, è una società, di altre 49 società sotto il controllo di questo sistema dei partiti senza partiti, perché le nomine poi passano lì. Altri 49 presidenti, 49 consiglieri d'amministrazione, 49 collegi sindacali. Società di diritto privato per le quali le indennità, oltre alla nomina assolutamente non trasparente, lottizzata da questo sistema dei partiti, sono autodefinite dai consigli di amministrazione. E da 4-5 anni a questa parte, quando è esplosa la polemica sulla casta, parlando anche della casta dei sindaci, per i quali l'85-90% sono persone, ovvero che si fanno un mazzo dalla mattina alla sera per indennità che sono 1200-1300 euro, questo è il livello di indennità dei piccoli comuni, nessuno parla dei 20.000 presidenti di società di diritto privato che si autodeterminano l'indennità, estesa anche ai consigli di amministrazione. Fino a 6-7 anni fa, nelle imprese private, che ancora gran parte sono così, ma anche nelle imprese pubbliche c'era il gettone di presenza del consigliere di amministrazione. Oggi hanno istituito l'indennità anche per i consiglieri, cioè che prescinde dalla presenza del consiglio. Anche qui un solo esempio, bilancio era SPA 2009, numero dei consiglieri di amministrazione 21, compreso il presidente, l'amministratore delegato e il vicepresidente che tengo fuori dai conti. I 18 consiglieri cosiddetti indipendenti, è una società quotata in borsa, quindi consiglieri che hanno l'onere di dover partecipare al consiglio di amministrazione, non hanno nessun incarico operativo perché non possono averlo, partecipano solo al consiglio di amministrazione. Relazione di bilancio di era SPA 2009, numero di riunioni del consiglio di amministrazione di era SPA 10, durata media delle riunioni 2 ore. Indennità presa da tutti i consiglieri, 18 consiglieri, presenti o non presenti al consiglio di amministrazione, 100.000 euro. Se qualcuno è curioso vada a vedere il bilancio di Iride o delle società che hanno sede qui a Torino, saremo più o meno allo stesso livello. Cioè una retribuzione per l'impegno di lavoro di 5.000 euro all'ora per il consigliere presente a tutte le riunioni. Per il consigliere taglio di bilancio presente solo a 2 riunioni, 25.000 euro all'ora di retribuzione per l'attività che ha svolto per era SPA. E stiamo parlando di settori strategici per l'economia di un paese. Energia, acqua, trasporti e ambiente. Tema dei rifiuti, del riciclaggio, del quant'altro. Settori strategici dominati personaggi nominati da questo sistema dei partiti, senza nessuna selezione sulla qualità e sulle capacità, in settori nei quali c'è il monopolio, perché alla privatizzazione non è seguita la liberalizzazione, tutti i servizi di queste società sono affidati a trattativa privata, in modo fiduciario, perché le gare ancora non ci sono, e capite perfettamente quello che può significare per un paese dominato in settori strategici da questo sistema dei partiti, senza nessuna competizione, senza niente. Siamo un paese ormai, lo dicevo a tavola con Claudio, da fare invidia ai paesi del socialismo reale, se ancora fosse invidia. Qui il capitalismo non esiste proprio, la competizione è assolutamente zero. E quindi noi non abbiamo avuto solo l'occupazione delle istituzioni in un paese nel quale il sistema di istituzioni è molto articolato, perché siamo fra i paesi al mondo con un numero di istituzioni enorme rispetto ad altre organizzazioni statuali, comuni, province, comunità, regioni, bicameralismo e quant'altro. Ma oltre a questo, che occupa ed è occupato da questo sistema di partiti inesistenti nella società, c'è stata l'occupazione anche una fetta consistente di economia in settori strategici che inevitabilmente si rapporta con il mondo privato e dove l'intreccio fra pubblico e privato diventa intercambiabilità anche dei ruoli. In sostanza noi siamo arrivati ad un sistema nel quale c'erano due pilastri forti che si confrontavano, il sistema dei partiti e il sistema delle imprese, e il boiardo di Stato che faceva da mediatore. Siamo ormai in un sistema nel quale, con l'occupazione delle istituzioni e l'occupazione dell'economia, abbiamo un'interrelazione fra il sistema delle imprese, il sistema dei boiardi di Stato e una situazione parassitaria di partiti virtuali. C'è stata l'occupazione del ceto politico che intercambia i ruoli in questa relazione pubblico-privato, mediata dalle società miste, con il politico che diventa imprenditore, il boiardo di Stato che diventa imprenditore, l'imprenditore che diventa un politico o un manager dell'azienda. Quindi siamo in una situazione completamente diversa dal passato, non c'è più la cupola scoperta da Mani Pulite a Milano o il tavolino in Sicilia, distinto e giustapposto alla relazione pubblico-privato che avveniva sul territorio. Abbiamo l'occupazione dell'economia e dello Stato, dell'articolazione istituzionale dello Stato sul territorio. E quindi un sistema, un nuovo sistema di tangentopoli senza tangenti, delle quali non c'è più bisogno. È la spesa pubblica che in sé per sé diventa una pseudo tangente con uno sperpero di denaro pubblico senza selezione e senza qualità. Ripeto, in questi settori strategici noi siamo nella situazione da fare invidia ai paesi del socialismo reale. Questo però avviene in un contesto nel quale non solo le cosiddette politiche post-keynesiane, cioè il processo di privatizzazione e liberalizzazione, ha prodotto questa occupazione. Abbiamo avuto un processo parallelo nel mondo delle imprese, e su questo vorrei concludere, perché è l'aspetto un po' più devastante anche rispetto al tema che verrà trattato, cioè quello della penetrazione mafiosa. nei cosiddetti processi di globalizzazione, per semplificare e evidenziare i temi che ci interessano rispetto alla riflessione che stiamo facendo. Uno dei tratti fondamentali dei processi di ristrutturazione delle imprese è la fuga dalle regole, l'illegalità, o più precisamente fuga dalle regole. Per descriverlo con una metafora, mentre noi il capitalismo che abbiamo conosciuto, sul quale si sono costruite tutte le regole, anche le politiche keynesiane, le politiche del welfare, che erano fortemente agganciate a quel modello di impresa cosiddetta fordista, era un'impresa che implodeva, concentrava l'attività in un luogo fisico, che ha caratterizzato anche lo sviluppo urbanistico dello stesso triangolo industriale del nord, Torino, Genova o delle Milano, come caratterizzazione anche urbanistica della crescita delle città. Un'impresa quindi implosiva, caratterizzata fortemente sul territorio, che concentrava le attività in un luogo fisico, con un rapporto diretto molto prossimo nel rapporto fra il lavoro vivo e il capitale. Nei processi di globalizzazione il potere di questa impresa è scomparsa, non c'è più, anche dal punto di vista fisico. Nelle aree industriali abbiamo le groviere, gli spazi vuoti, i contenitori dismessi. Perché questo? Perché l'impresa cosiddetta post-fordista è un'impresa che esplode, che esternalizza le proprie attività, cicli di lavorazione, attraverso una frantumazione, magari con società controllate, ma che svolgono anche attività per altri, e quindi l'impresa diventa una ragnatela di ragnatele, con il ragno più grande che affida l'attività ciclica di lavorazione a ragni più piccoli, e i ragni più piccoli che subaffidano l'attività ad altri ragni. E questi sono i dati delle imprese, rintracciabili immediatamente. La grande industria in Italia perde negli ultimi 22 anni di media il 2% di occupati all'anno. La Fiat ha aumentato nell'arco degli ultimi 15 anni il proprio fatturato di 3 volte e l'occupazione diretta è un quarto di quella che aveva 15 anni fa. Le più grandi multinazionali che controllano il mercato delle merci a livello internazionale non hanno più nemmeno una fabbrica, hanno dei fornitori, degli appaltatori controllati con sistemi raffinati, sistemi di qualità ISO 9000, imposti ai fornitori, cioè il controllo del processo produttivo per essere garantiti sul prodotto che viene fornito. Questo processo è avvenuto negli anni e la differenza fondamentale fra l'impresa fordista e l'impresa post-fordista qual è? Che mentre nell'impresa implosiva c'era una sola relazione contrattuale prevalente, che era il lavoro salariato dipendente a tempo indeterminato, concentrato in un luogo fisico determinato, oggi la relazione contrattuale di questo modello cosiddetto post-fordista è il contratto di appalto. La catena dei contratti di appalti e subappalti, che restituisce dal punto di vista giuridico una situazione completamente diversa, perché il lavoro dipendente a tempo indeterminato e il lavoro salariato, c'era una responsabilità, l'azzeramento dell'autonomia del fornitore del lavoro. Ma a fronte di questo aggiornamento c'era la massima responsabilità da parte del padrone, del datore di lavoro. quale anche in virtù di questa relazione organizzava il lavoro in una certa maniera. Il terrorismo, l'organizzazione scientifica del lavoro. Io a questo lavoratore dipendente garantito posso anche imporre i movimenti, e quindi l'utilizzo dei tempi e metodi, della misura anche dei movimenti che fare. Charlie Chaplin nei tempi moderni, nel termine del montaggio. In questa nuova relazione contrattuale, questa organizzazione scientifica del lavoro scompare, è impossibile da autorizzare, perché io all'appaltatore non posso imporre l'attività ai movimenti, perché per definizione in questa relazione contrattuale l'appaltatore si assume il rischio dell'organizzazione dei fattori della produzione a fronte di un corrispettivo, un prezzo che il committente paga, ma è autonomo. Ed è un contratto a termine, dura per la durata del contratto di appalto, non è un contratto a tempo indeterminato. Quindi determina la massima flessibilità per il ragno più grande. E capite perfettamente, se c'è una crisi di mercato, se io produco 100 con questo modello virtuale, non ho il problema di avere 100.000 lavoratori. Ho qualche centinaio, migliaio di appaltatori. Non rinnovo più il contratto di appalto per i fornitori, per il cosiddetto indotto. Ed è un modello che allontana enormemente il capitale dal lavoro, che scarica la competizione verso il basso. Scala la competizione fino con la tendenza a trasformare i 100.000 lavoratori operai con lavoro salariato, contratto a tempo indeterminato che avevo prima, in 100.000 appaltatori, realizzando il massimo della flessibilità. Ovviamente questa è, diciamo, la tendenza, la figura limite, intermediata da una serie di aziende appaltatrici e subappaltatrici. Questo processo è avvenuto scappando dalle regole. Tutto il sistema normativo del welfare, a partire dallo Statuto dei diritti dei lavoratori, nel nostro caso in Italia, è stato costruito su quel modello imprenditoriale. Inevitabilmente, per scappare da quel modello, da quelle leggi, da quelle norme, da quei contratti collettivi nazionali di lavoro che regolavano questa relazione, i contratti atipici sono diventati quanto di più tipico di un modello imprenditoriale che cerca di scappare da quello precedente. Quindi è l'illegalità, o più precisamente la fuga dalle regole storicamente determinate da quelle condizioni storiche, da quel tipo di capitalismo fortemente regolamentato e condizionato da un contesto storico completamente diverso, fino alla caduta del muro di Berlino, che inizia questo processo di illegalità, di trasformazione e di trasformazione dell'impresa. Se questo avviene nel mondo dell'impresa, dell'organizzazione imprenditoriale, e nel mondo dello Stato, delle cosiddette politiche post-keynesiane, avviene quello che ho cercato di descrivere, cioè un processo di occupazione delle istituzioni e dell'economia da parte di un sistema di partiti e senza regole. E l'altro inciso che dobbiamo fare è che noi possiamo fare tutte le regole di questo mondo per le imprese, per la mafia e quant'altro. Dopodiché, in un contesto come quello nostro, in cui c'è la fuga delle regole e l'illegalità nel mondo delle imprese e nell'attività economica, c'è l'occupazione da parte dei partiti senza partiti, dello Stato e dell'economia. Se non c'è una regola per questo soggetto fondamentale che sta controllando tutto, il partito, i partiti, evidentemente salta tutto quanto. Ho potere, questo soggetto qua, questo potere straordinario, non c'è nemmeno una definizione giuridica. Cioè nessuno oggi in grado di dare una risposta a che cos'è un partito politico, in virtù del fatto purtroppo che l'articolo 49 della Costituzione, i cittadini sono liberi di organizzarsi in partiti politici per concorrere con metodo democratico alla definizione delle linee politiche nazionali, non è stato tradotto mai in norma. Come si costituisce, come funziona, che cos'è un partito politico, cioè questo soggetto che ha questo potere enorme oggi in Italia, non c'è una definizione giuridica, per cui ci costituisce una situazione per la quale un imprenditore utilizza le proprie aziende e qualche giorno riesce a costruire un partito che vince le elezioni, ma dalla parte opposta un ex magistrato volontario costituisce una formazione politica governata da tre persone che raccoglie il contributo pubblico e patrimonializza questo contributo in termini immobiliari. E per cui qui diventa sicuramente un mare aperto, un oceano di affari per chi con l'illegalità ha un rapporto fondativo. È semplicemente ridicolo pensare di contrastare la mafia che ha abbandonato le pistole e si è dedicata, come dimostrano un po' per tutti i fatti di questi anni, agli affari, contrastare la criminalità organizzata in un contesto di questo tipo e con il soggetto fondamentale, questo potere enorme, senza nessuna regola, senza nessuna definizione giuridica. Anzi, questi partiti senza partiti diventano catalizzatori fondamentali dell'illegalità. Anche in quei partiti, in quelle ipotesi, innescono dei meccanismi in qualche modo di attenzione di cittadini che sentono il peso di questa situazione, inevitabilmente sono trascinati in questa situazione. Ma penso anche a formazioni nuove che entrano all'interno di queste istituzioni, che con questo sistema ha una capacità di cooptazione semplicemente straordinaria. Il premio, la possibilità già all'interno delle singole istituzioni di avere delle convenienze enormi. Nell'arco degli ultimi 10-15 anni i regolamenti dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli regionali danno dei privilegi ai gruppi politici che si formano enormi. La garanzia della sede, la garanzia delle attività, i finanziamenti, i partiti vivono solo e esclusivamente di questo dentro le istituzioni. I rapporti con il territorio, con la società non esiste più, a parte la barzelletta mitica del radicamento sul territorio della Lega Nord, che non è un radicamento, non è un rapporto con il territorio, è l'adesione pure semplice alle pulsioni del territorio, senza nessuna mediazione culturale, con un'occupazione ancora più perversa delle istituzioni, perché proprio perché non c'è un partito, non c'è mediazione culturale di valori rispetto al rapporto che voglio stabilire con il territorio, ma è pure semplice adesione agli interessi particolari di pancia della gente, quando occupo un'istituzione la occupo e la utilizzo per l'interesse immediato senza nessun valore di tipo culturale. Per cui nella scuola metto il simbolo della Lega Nord, che è un rapporto ancora più perverso rispetto all'occupazione pure semplice del ceto o politico. Ecco quello che voglio dire, l'ho fatto molto lunga. Chiudo con questo, con la battuta che facevamo all'inizio: la Grecia sarà una primavera. Per un semplice motivo, che questa occupazione dell'istituzione dell'economia è è avvenuto con modelli contrattuali e finanziari estremamente perversi, che non fanno pagare cash, come diceva il mio amico Marco Rutti, che su questo dettaglia perché gli sfuggono anche quegli aspetti finanziari, ma con debiti a babbo morto. Noi abbiamo il 120% di debito accumulato rispetto a Puglia, 119%, il più alto di tutti i paesi occidentali, con un certo paragone rispetto alla Spagna, il Portogallo o paesi che stanno in difficoltà, secondo la Vulgata delle quattro. Ma abbiamo soprattutto una voragine occultata per le grandi opere, soprattutto, non solo per l'alta velocità. Sono emersi quei 13 miliardi, 26 mila miliardi di vecchie lire che sono dati al debito pubblico, che ovviamente anno per anno stiamo pagando e pagheremo sempre di più per restituire alle banche. Ma tutte le grandi opere, la quadrilatero di Spacco, lo stesso modello, il ponte sullo stretto di Messina Spacco, potrebbe essere parte con lo stesso modello. Ma il dato drammatico è che questo è stato trasferito sul territorio, anche a causa di alcune modifiche normative sulle norme degli appalti e delle concessioni, che sarebbe lungo per approfondire, ma che hanno consentito dal 2002 ad oggi, dopo queste modifiche, di trasferire il modello TAV sul territorio per la realizzazione di piccole e grandi opere, con il cosiddetto project financing, che sono sostanzialmente, con le modifiche intervenute, debiti a babbo morto, cioè impegni di spesa per 25, 30, 35 anni che si scaricano sui bilanci futuri dei comuni, che diventano spesa stabile, sicura, strutturale, oltre a tutti i debiti che stanno costruendo queste 20.000 o gran parte di queste SPA controllate dalla regione e dagli enti locali, che stanno costruendo debiti a non finire, nascosti nei bilanci di società di diritto privato, che prima o poi dovranno esplodere. Che è una cifra, se si aggiunge anche all'operazione dei derivati, una cifra abbastanza piccola rispetto al project financing, per circa 30 miliardi di euro, ma sui project financing siamo già a oltre 183 miliardi di euro. Noi abbiamo un debito pubblico nascosto pari a quello noto, e le resistenze di Tremonti, probabilmente qualcosa ci capisce, qualcosa verrà approfondito rispetto alla situazione di bilancio, costruzione della finanziaria, è un indice. Ma al di là di questo debito noto, evidente, e questo debito occulto, prima o poi farà saltare per aria.